Sono contento per te e anche per me. Siamo felici e contenti. Lisci e contenti. Ma non contento, uno dice, quello è contento. Di più. Di più. E che c'è più di contento? Ci potrebbe essere contentissimo. E più di contentissimo ci potrebbe essere contentissimissimo. Contentissimissimo, no. Dunque, più di contentissimo ci potrebbe... Dunque, vediamo un po'. Ci potrebbe essere che sono talmente contentissimo da sentirmi felice come una sogliola. No. Contento per caso, ecco, più di contentissimo c'è contento per caso. Parlare di casualità in termini poetici non è affatto facile.
Ma se quei due signori, marito e moglie, che noi chiameremo A e B, non avessero festeggiato le nozze d'oro, io non avrei rincontrato lei, che sempre per comodità chiameremo X. Da qui si deduce che A sta a B come il caso sta a X. Ve lo dimostro. Dunque, A e B, marito e moglie, si sono sposati 50 anni fa. Se per qualche motivo si fossero separati, la festa non ci sarebbe stata. E in 50 anni di storia motivi ce ne potevano essere. Interni o esterni, questo non ci interessa, ma ce ne potevano essere. Tipo? Guerra di Spagna, piano Marshall, Vietnam, seconda guerra mondiale, ri-Vietnam, Vietnam di sud, di nord, est, ovest, Gino Bartali, Fausto Coppi, ri-Fausto Coppi, Giro d'Italia, il Tourmalet, il Tour de France, Mike Bongiorno, Corrado, il fidolo di Mike Bongiorno, il fidolo di Corrado, stiaffa a destra, stiaffa a sinistra, galoppini, galoppini e cavalli, puledri, e la critica non attenta a Totò. Motivi ce ne potevano essere, e invece il caso ha voluto che loro festeggiassero le nozze d'oro. E che X fosse fra gli invitati.
Domanda. Può un uomo riconquistare in 13 ore la donna amata e perduta?
13 ore. Cioè 7 minuti di tempo per X.
Può? Se il caso l'aiuta, può.
Questo è un pesce. Mo.
La porta si è aperta. Clac. Clac. Ta.
La sala era piena di gente. Chiacchiericci e saluti vari. Piacere Francesco, piacere Francesco. Ehi, come va? Piacere Francesco, piacere Francesco. Sale, come va? Insomma, oh, salve, come va? Oh, quella, piacere San Pitta. Come va? Piacere Francesco. Finalmente in quel bailame l'ho vista. Laggiù, bella come il sole. Ma ho fatto finta di non vederla. Però mi sentivo tutti i suoi occhi addosso. Qua, 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 qui, qui. No, qui no. Sì, qui sì, dai. Ah, pugnalami, pugnalami, amore mio. Ah, qui sì, qui sì. Poi finalmente i nostri sguardi sono incrociati. E fu subito messi.
Oh, quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione.
Sì, ma te fatti un po' i cazzi tuoi, non ho capito.
Va in onda tra qualche istante
Lenicast.
Il programma è trasmesso in stereofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio.
Mica ragazzi, per fortuna che ci siete voi, che siete una sicurezza.
1, 2, 3, 4. Lenicast. Переживания, мысли, встречи, радио. И все, что может случиться в жизни.
Hari Hari Ball, carissime amiche ed amici di Lenicast, ben ritrovati in questo nuovo ed entusiasmante episodio. Nell'episodio 18 di questa quarta serie abbiamo toccato un argomento che ha suscitato in qualcuno qualche prurito esistenziale. Nel mondo della musica ci sono degli artisti che possono essere ritenuti quasi intoccabili. Qui in Italia, ad esempio, abbiamo Lucio Battisti. Per il resto del mondo sono i Beatles. Però, quando Lenicast vi racconta un fatto storico, non lo fa così per sparare stupidati, ma lo fa dopo aver preso informazioni che siano plausibili ma soprattutto che siano riscontrabili da tutti. Qualcuno ha messo in dubbio che gli Hare Krishna abbiano avuto a che fare con i Beatles. Beh, insomma, George Harrison non ne ha mai fatto un mistero, ma qualcuno ha obiettato che gli stessi Hare Krishna siano andati a vivere a Tattenhals, nella maniera di John Lennon e di sua moglie Yoko Ono. Ebbene, a prova di questo, vi faccio ascoltare la lettura di un capitolo di quella sterminata biografia di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nella quale si riporta proprio l'incontro di Bhaktivedanta con i Beatles. Quindi ognuno di voi può andare a controllare se stiamo dicendo delle sciocchezzuole per attirare l'attenzione oppure no. Qualcuno anche ha avuto da ridire sulle dichiarazioni di Fortis per la canzone Imagine. Di quello purtroppo noi non ne abbiamo colpa. Casomai andate da Alberto e chiedete spiegazioni direttamente a lui. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. L'Ennicast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti. E per citarne alcuni sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
Lenicast.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Illimitate opportunità, tempo limitato. Shyamasundara andò a pranzo da George Harrison e là incontrò gli altri Beatles, Ringo Starr, John Lennon e Paul McCartney. George racconta: aveva una copia dell'album Hare Krishna con Srila Prabhupada che cantava Hare Krishna coi devoti. L'avevo da almeno 2 anni. L'avevo preso la settimana stessa in cui era uscito. Ero aperto a queste cose. Era davvero attraente. Lo ascoltavo sempre. Lo cantavo molto spesso. Cantavo il mantra Hare Krishna già molto tempo prima di incontrare Shyamasundara, Gurudas e Mukunda. Ero contento di ascoltarlo e di avere una copia del disco. Sapevo di Prabhupada perché avevo letto tutte le informazioni all'interno dell'album. Poiché ero stato in India, sapevo da dove venivano i devoti con i loro abiti originali e la testa rasata. Li avevo incontrati per la strada di Los Angeles e a New York. Avevo letto un numero enorme di libri ed ero in cerca di yoga. Mi ero quindi fatto un'idea dei devoti diversa da quella della maggior parte della gente che considerava i devoti pazzi, scappati in pigiama dal manicomio. Sapevo di che cosa si trattava. Era una cosa seria e presso di loro l'austerità era molto maggiore di quanto veniva richiesto negli altri gruppi, come astenersi dal tè, dal caffè e dalla cioccolata. Shyamasundara continuò a incontrare George regolarmente, tanto che diventarono amici. George aveva praticato il mantra che aveva ricevuto da Maharishi Mahesh Yogi e ora, per la prima volta, ascoltava la filosofia del Bhakti Yoga e dei Veda. Si confidava spesso con Shyamasundara, Gurudas e Mukunda e parlava con loro della sua ricerca spirituale e delle sue realizzazioni sul karma. George racconta: uno yogi che avevo incontrato in India mi aveva detto: sei davvero fortunato, possiedi giovinezza, fama, fortuna, salute, ma simultaneamente queste cose non ti bastano. Vuoi conoscere qualche altra cosa? La maggior parte delle persone non arriva nemmeno a capire che dietro il muro c'è qualcosa. Dopo essere stato a Dayton Asbury nel 1967, George aveva cominciato a sentirsi in colpa per la parte che aveva avuto nella diffusione della cultura dell'LSD. Aveva pensato che gli hippies di Dayton Asbury fossero persone creative e geniali, ma quando li vide drogati, sporchi e in preda alla disperazione, una specie di Bowery della costa occidentale, sentì di avere una parte di responsabilità per la loro sofferenza, decise quindi di servirsi della sua posizione influente per scrivere e cantare canzoni che esprimessero qualcosa di più elevato delle esperienze psichedeliche e del sesso. Sentiva nascere dentro di sé un crescente interesse per la spiritualità indiana ed era convinto che ciò fosse dovuto al karma delle sue vite precedenti. George ancora racconta: con Krishna mi sento a casa, penso che si tratti di qualcosa che è presente in me da una vita passata. Era come una porta aperta sul passato, ma era anche come essere in possesso di diversi pezzi di un rompicapo che dovevo sistemare nel posto giusto per avere un quadro completo. E questo fu ciò che accadde con l'arrivo dei devoti e di Srila Prabhupada. George si offrì di aiutare i devoti a trovare una sede a Londra e concordò con Shyamasundara di fare un disco Hare Krishna. George era la prestigiosa stella, il quieto e serio Beatle, il famoso chitarrista e cantante cui era permesso di accedere ai grandi, ai presidenti e alle regine. Anche Shyamasundara da parte sua aveva fascino, era alto quasi 2 metri e benché avesse il capo rasato era straordinariamente bello. Inoltre era un Vaishnava pienamente dedicato alla spiritualità indiana in cui George si interessava tanto. Quando Prabhupada sentì parlare di George, cominciò seriamente a considerare la possibilità che George potesse dedicarsi pienamente alla coscienza di Krishna, portando questa idea fino alla sua logica conclusione. Prabhupada ebbe la visione di una rivoluzione mondiale della coscienza diffusa e guidata dai Beatles, coscienti di Krishna. Per i devoti di Londra, l'amicizia di George intensificò l'eccitazione causata dall'arrivo di Prabhupada. Ora che una personalità famosa a livello mondiale stava aspettando di incontrare Prabhupada, essi sentivano di disporre di un'altra occasione per soddisfarlo e per predicare con successo, grazie al contatto con la coscienza di Krishna e per la sua evoluzione spirituale. George cominciò a esprimere la sua devozione per Krishna nelle sue canzoni. Leggendo la Bhagavad Gita così com'è di Srila Prabhupada, si era reso conto che il concetto personale di Dio era superiore al concetto di un'entità impersonale. Guru Dasa mostrò a George il verso della Bhagavad Gita in cui Krishna afferma di essere l'origine del Brahman impersonale. A George piaceva la filosofia della coscienza di Krishna, ma si sentiva restio a manifestare una devozione esclusiva verso Prabhupada e verso Krishna. Per questa ragione i devoti si comportavano con lui in modo da non urtarlo. L'11 gennaio Srila Prabhupada scrisse una lettera ai devoti di Londra esprimendo altri suggerimenti sul modo in cui George avrebbe potuto offrire a Krishna un servizio migliore. Sono lieto di sapere che Mr. Harrison sta componendo canzoni come il Signore che abbiamo dimenticato per tanto tempo. Vedo che è una persona molto riflessiva. Quando avremo la possibilità di incontrarci potrò parlargli dei sentimenti di separazione da Krishna ed essi potranno comporre canzoni molto attraenti che il pubblico accoglierà. La gente ha bisogno di queste canzoni e se potranno essere diffuse attraverso agenti del livello dei Beatles sarà certamente un grande successo. Prabhupada metteva in guardia i devoti dal dipendere da George per l'aiuto. Era preferibile che cercassero essi stessi una sede adatta e la prendessero in affitto. George invece voleva essere di aiuto e suggerì di nuovo ai devoti di fare un disco con etichetta Apple. Una cara vecchia idea dei devoti di Londra era stata quella che i Beatles facessero un disco cantando Hare Krishna. Se i Beatles l'avessero fatto, il mantra sarebbe certo diventato famoso nel mondo. A George l'idea piaceva, ma avrebbe preferito che fossero i devoti a cantare e a produrre servendosi dell'etichetta Apple. Fateli voi i soldi invece di essere noi in prima persona, egli disse. Facciamo un disco. Paul McCartney e sua moglie Linda si sedettero al quadro di controllo e la registrazione cominciò. Tutti lavoravano spediti e in un'ora circa il lato A del disco a 45 giri era compiuta. George suonava l'organo e Mukunda la mridanga. Yamuna guidava il coro con Shyamasundara e le altre voci si fondevano nel coro. Affinché tutto riuscisse nel migliore dei modi, ognuno si concentrò su Prabhupada e pregò di ottenere forza spirituale. Alla quarta prova tutto andò egregiamente e Malati spontaneamente suonò un colpo di gong alla fine. Poi essi registrarono l'altra facciata, preghiere a Srila Prabhupada, a Sri Chaitanya e ai suoi compagni e ai 6 Goswami. George doppiò con il suo basso e altre voci. I devoti, i tecnici, tutti si sentivano soddisfatti. Sarà un grosso successo, assicurò George. Shyamasundara, comunque fiducioso che tutto si sarebbe risolto per il meglio, cominciò a lavorare alla stanza del tempio, rivestendo i muri con pannelli di legno rosso di California. Fu a quel punto che John Lennon suggerì a Shyamasundara che i devoti potevano andare ad abitare da lui a Tightendown, una grande proprietà che aveva di recente acquistato presso Ascot. Doveva fare alcuni lavori di ripristino e se i devoti lo avessero aiutato, era disposto a dar loro un luogo dove vivere. Anche il nostro guru può venire lì? Chiese Shyamasundara. John disse di sì e i devoti si trasferirono nella proprietà di John in quella parte del palazzo che era destinata al personale di servizio. Qualche settimana prima dell'arrivo di Prabhupada, il disco Hare Krishna Mantra vide la luce. La Apple Records lanciò una campagna promozionale e portò giornalisti e fotografi con un autobus multicolore fino a un tendone blu e bianco dove George e i devoti stavano aspettando. Il primo giorno il disco aveva già venduto 70.000 copie. Dopo qualche settimana i devoti furono chiamati a partecipare a un programma televisivo che aveva un alto indice di gradimento, Top of the Pops, per cantare la loro canzone. La proprietà di John Lennon, che era appartenuto alla famiglia Cadbury, si estendeva su 25 ettari di prato e bosco, con un grande castello e molte altre costruzioni minori. John e sua moglie Yoko vivevano nel castello. La casa della servitù, dove avrebbero dovuto vivere Prabhupada e i devoti, consisteva di 4 appartamenti separati in un edificio lungo e stretto, accanto al castello. Vi si trasferirono circa 15 devoti e uno degli appartamenti fu riservato a Srila Prabhupada, che sarebbe vissuto là con il suo servitore. John voleva che i devoti sostituissero i muri e i pavimenti di legno con muri nuovi e pavimenti di piastrelle di marmo bianco e nero. Mentre questi lavori procedevano, Hisana, che era da poco arrivato dal Canada, cominciò con qualche aiutante a trasformare la vecchia sala dei concerti in un tempio, provvedendo anche al Vyas Sampra Prabhupada. Lavoravano con tanta energia che fu presto evidente che John e Perioko, che i devoti amavano profondamente il loro maestro spirituale. Poiché i devoti stavano registrando una cassetta da inviare a Srila Prabhupada, che si trovava in Germania, Hisana chiese a John se voleva dire qualcosa al loro guru. Sorridendo, John disse che avrebbe voluto conoscere il segreto che aveva permesso a Srila Prabhupada di far nascere una simile devozione nei suoi seguaci. La scena era pronta, era giunto il momento dell'entrata in scena del protagonista. Il puro devoto di Krishna stava finalmente arrivando in Inghilterra. Per i 6 devoti che avevano portato la coscienza di Krishna a Londra era stata una lotta dura, ma ora sembrava che i loro sogni, un tempo considerati irrealizzabili, fossero diventati realtà. Londra, 11 settembre 1969, e siamo al secondo capitolo intitolato Un sogno diventa realtà. Con la cooperazione della Apple Records e della Lufthansa, le linee aeree nazionali tedesche, i devoti avevano organizzato un'accoglienza di benvenuto per Prabhupada all'aeroporto di Londra. Appena sceso dalla scaletta dell'aereo, Prabhupada fu scortato fino alla macchina e percorse in auto il tragitto delle grandi personalità, evitando le formalità della dogana e dell'ufficio immigrazione. Quando George, John e Yoko passarono di là dopo pranzo, Shyamasundara li invitò a salire per incontrare Prabhupada. George si rivolse a John e gli chiese: «Vuoi salire?» Il barbuto e occhialuto signore di Titan Arts, che portava i capelli lunghi fino alle spalle, assentì. Anche Yoko era incuriosita. Così salirono tutti nella stanzetta di Prabhupada, sorridendo gentilmente. Mentre era seduto dietro la scrivania, Prabhupada invitò gli ospiti a entrare e sedersi. Queste erano due tra le persone più famose in Inghilterra e Krishna voleva che lui parlasse con loro. Prabhupada si tolse la ghirlanda e la porse a Shyamasundara, indicandogli di metterla al collo di George. «Grazie», disse George. «Hare Krishna». Prabhupada sorrise. «Questa è la benedizione di Krishna». «Hare Krishna», espose di nuovo George. «C'è un verso della Bhagavad Gita. Tutto ciò che è accettato dalle persone che sono considerate guide è seguito dalla massa. Yad Yad Acharati Shrestaha. Shrestaha significa i capi. Acharati indica l'azione. In qualunque modo agiscano i capi della società, la gente seguirà il loro esempio. Se il capo dice che una cosa è bella, allora va bene, gli altri la accetteranno. Così, per grazia di Dio, Krishna, voi siete dei capi. Migliaia di giovani vi seguono, siete amati. Se date loro qualcosa che valga veramente, cambierete la faccia del mondo». Benché George e John fossero quasi della stessa età dei discepoli di Prabhupada, Prabhupada li considerava Shrestha, capi, degni di rispetto. «Anche voi desiderate ardentemente portare la pace nel mondo», continuò Prabhupada. «Ho letto alcune vostre dichiarazioni. Anche voi lo desiderate sinceramente. Tutti lo vogliono. Ogni persona santa dovrebbe essere ansiosa di portare la pace nel mondo. Tuttavia dobbiamo sapere come agire», spiegò la formula della pace, enunciata nella Bhagavad Gita. «Solo chi riconosce Dio, la persona suprema, come proprietario di ogni cosa, l'oggetto di ogni sacrificio e l'amico di ogni essere vivente, può trovare la vera pace». Prabhupada spiegò che il mondo materiale è un luogo pieno di sofferenza. La natura è crudele. In America il presidente Kennedy era considerato un uomo molto fortunato, un uomo felice, famoso in tutto il mondo. Ma in un secondo, Prabhupada fece schioccare le dita. Tutto è finito. Temporaneo. Dov'è adesso? In che posizione si trova? Se la vita è eterna, se l'essere vivente è eterno, dove è andato a finire? È felice o soffre? Nessuno può dirlo. ma resta il fatto che lui, come essere vivente, è eterno. Esiste ancora. Prabhupada spiegò il concetto di reincarnazione, poi chiese di nuovo: cercate di capire, e se vi sembra una filosofia valida, seguitela anche voi. Voi state cercando qualcosa che valga veramente. È irragionevole la mia proposta. I due Beatles si scambiarono uno sguardo, ma tacquero. Prabhupada rise piano, divertito. Siete ragazzi intelligenti, cercate di capire. Prabhupada poi parlò dell'importanza della musica nei Veda, il Samaveda, e gli disse: è pieno di musica. I seguaci del Samaveda sono sempre immersi nella musica e si avvicinano al Supremo attraverso la vibrazione musicale. Poiché non riescono a controllare i sensi, le persone troppo attaccate all'esistenza materiale avanzano verso condizioni di vita infernali e continuano a masticare ciò che è già stato masticato. La loro attrazione per Krishna non si risveglia mai, né grazie alle istruzioni di altre persone, né grazie al loro stesso sforzo, né per una combinazione di entrambi. Le persone fortemente invischiate nella coscienza del godimento della vita, che per qualche ragione hanno accettato come loro capo o guru un uomo ugualmente cieco, attaccato agli oggetti esterni dei sensi, non possono capire che il fine dell'esistenza è quello di tornare a Dio nella nostra dimora originale ed impegnarsi al servizio offerto a Sri Vishnu. Come ciechi guidati da un altro cieco perdono la strada e cadono in un fosso, così persone attaccate alla materia, guidate da altri uomini attaccati alla materia, sono saldamente legate dalle robuste corde dell'attività interessata e continuano ripetutamente a vivere la loro vita materialista, soffrendo a causa delle tre forme di sofferenza, finché non cospargono il loro corpo con la polvere dei piedi di loto di un Vaishnava che è completamente libero dalla contaminazione materiale. Le persone che sono molto attratte dalla vita materiale non possono attaccarsi ai piedi di loto del Signore.
Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else's problem. Now I only want you gone. Now I only want you gone.